In questo podcast di Zero Days, in questo episodio, il primo del mese di agosto, vorrei riflettere un po' ad alta voce sul nuovo regolamento europeo in tema di protezione dei dati, il famoso GDPR. Questo perché siamo nel mese di agosto e a settembre, tutti probabilmente da settembre a dicembre, cominceranno a riflettere sugli adempimenti, sull'impatto che questo regolamento avrà sulla vita quotidiana di tante realtà. E quindi vorrei parlarne un attimo in maniera molto, molto leggera, senza avere sotto la norma i riferimenti precisi, gli schemi. Ormai in rete si trova di tutto, in rete, in libreria, ma più che altro per punti cercare di capire di che cosa si dovranno occupare i professionisti. Allora, innanzitutto il regolamento europeo ormai dovrebbe essere già abbastanza conosciuto, perché sono ormai quasi 2 anni che se ne parla, che è stata pubblicata la versione anche in lingua italiana. Ci sono molti commenti, molte osservazioni, molta modulistica già. Il problema è che è un testo ed è un documento molto articolato e molto lungo, perché oltre 170 considerando e quasi 100 articoli lo rendono un provvedimento complesso. Del resto era un provvedimento che si proponeva un po' di ricominciare da capo, cioè di riaffrontare il tema della protezione dei dati nella società tecnologica dei social network, della profilazione non solo commerciale ma anche comportamentale o sul posto di lavoro. Quindi da un lato è un testo di legge che è radicato molto nel passato e molti dei concetti e anche degli adempimenti che erano già previsti sono ripresi magari con termini differenti o con un approccio differente. Dall'altro è proiettato verso il futuro, verso una società tecnologica dove il trattamento anche selvaggio del dato e la raccolta del dato personale diventa un vero e proprio business, e quindi il dato personale ha un valore. Come ci si deve comportare innanzitutto nell'elaborare degli adempimenti o anche un piano di studi, un programma di studi nel caso qualcuno volesse imparare, diciamo, questi argomenti anche senza bisogno o la necessità di applicarli in un contesto pratico? Beh, innanzitutto è molto interessante, secondo me, prendere il testo del regolamento e cercare comunque di equipararlo, di fare delle tabelle di confronto con la normativa del codice privacy italiano, quindi col decreto legislativo 196 del 2003, che, ricordiamolo bene, sarà comunque in vigore fino al maggio dell'anno prossimo. È interessante fare delle comparazioni, perché le comparazioni fanno vedere in concreto, anche sulle definizioni, ad esempio, un'evoluzione sensibile. Ad esempio, se guardiamo le vecchie definizioni, dico vecchie, in realtà so bene che sono ancora attuali, però le definizioni del codice di dato personale, dato sensibile, dato anonimo, dato giudiziario e le nuove definizioni presenti nel regolamento, qui forse è uno dei punti dove notiamo maggiormente un'evoluzione tecnologica. L'attenzione del nuovo regolamento ai dati genetici, ai dati biometrici, alla profilazione, soprattutto alla profilazione fatta sui dati sensibili, l'attenzione alla pseudonimizzazione, ma anche all'uso del dato anonimo o pseudonimizzato come strumento di protezione. Se sulla carta può sembrare o potrebbe sembrare che non sia cambiato molto nella definizione dei dati, però il regolamento appare, per così dire, più fresco, più correlato al dato digitale di oggi. Un secondo punto, quindi una prima analisi secondo me proprio definitoria, vedere per il regolamento che cos'è oggi il dato sensibile, che cos'è oggi il dato biometrico, che cos'è oggi il dato genetico, e badate bene, non sempre le definizioni contenute nel regolamento sono chiare, a volte c'è qualche contrasto, qualche conflitto, già apre una buona prospettiva. Il secondo punto da tenere a mente è che anche il regolamento, e forse ancora di più il regolamento di altre disposizioni precedenti, mette al centro l'interessato, cioè mette al centro il soggetto cui i dati si riferiscono, di cui i dati sono trattati, e quindi non voglio dire che chi tratta i dati sia visto come un soggetto pericoloso, però in una società tecnologica dove il trattamento dei dati soprattutto per finalità di marketing o di profilazione, può essere selvaggio, si nota come in questo regolamento le tutele, fin dall'inizio le tutele dell'interessato sono esposte e quindi non è facile trovare nel regolamento delle norme o dei passaggi che siano a favore o a favore al 100% di chi tratta i dati. Sono di solito passaggi che disciplinano adempimenti, prevedono rischi o illustrano determinati approcci necessari. Una volta guardate le definizioni, sia le definizioni, diciamo, che si possono ricollegare a definizioni preesistenti, quindi chi magari in regime di codice privacy già aveva effettuato degli adempimenti molto corretti troverà che molte definizioni sono simili, sia le definizioni nuove, è il momento poi di passare, secondo me, a cercare di concretizzare il regolamento sul piano organizzativo. Che cosa voglio dire? Che finché il regolamento rimane un qualche cosa di scritto, rimane qualche cosa di morto. Bisogna vedere come il regolamento si inserisce nel contesto che abbiamo in mente, che può essere un piccolo studio professionale, una piccola azienda, una grande azienda, una multinazionale, un ospedale, un laboratorio di analisi e così via. Questo è interessante perché il regolamento per la prima volta lascia ampi margini di azione a chi tratta i dati nello stabilire i propri livelli di sicurezza, le proprie misure di sicurezza, e questo può essere visto come una lama a doppio taglio. Cioè, da un lato l'eliminare dei vincoli, delle griglie molto definite, quali le misure minime di sicurezza, quali degli adempimenti specifici, può dare più respiro anche dal punto di vista del budget da investire e delle necessità finanziarie. Dall'altro però sotto al regolamento c'è il discorso che più volte anche il garante italiano ha ribadito, che io ti lascio libero di fare tu un assessment, una valutazione del rischio dei trattamenti e di scegliere le misure di sicurezza adeguate anche in base alle tue risorse finanziarie, ma se sbagli questo assessment o se volontariamente non provvedi a un livello di sicurezza adeguato, le sanzioni sono altissime, vanno a toccare anche il 2%, il 4% del fatturato globale annuo worldwide. E questo è forse l'approccio nuovo del regolamento, che richiede una lettura molto accurata, detto in termini più semplici. Il regolamento apparentemente è meno fitto di schemi, obblighi concreti, obblighi specifici. Dall'altro però questo livello e regime di libertà ha da contraltare maggiori responsabilità. Ora, in concreto ci saranno probabilmente delle realtà dove l'avere una griglia, una disposizione specifica, un elenco di regole viene considerato molto, molto favorevole con riferimento agli adempimenti. Avremo invece dei contesti magari molto articolati, complessi, con più sedi in tutto il mondo, dove una maggiore libertà nella gestione globale della sicurezza e della protezione del dato sicuramente porterà buoni frutti. L'unica cosa che non deve ingannare è che questa apparente libertà che viene lasciata a chi tratta i dati significhi la possibilità di non rispettare la legge. Questo no, questo è stato chiarito fin dall'inizio. Quindi, prima cosa da guardare nel regolamento, il cambiamento delle definizioni, che dà l'idea, secondo me, del cambiamento d'epoca. Seconda cosa, cercare di renderlo vivo, di interpretare un po' come dicevano di rendere viva la Costituzione, di interpretarla in maniera viva, rendere vivo e interpretare questo regolamento nella realtà che si ha in mente. Ora, questa interpretazione viva deve partire, secondo me, dal punto di vista organizzativo, cioè il regolamento europeo sulla protezione dei dati pone grandissima attenzione a un sistema organizzativo, soprattutto di personale e di rapporto tra le varie unità di personale, che è considerato alla base un po' dell'intero sistema di sicurezza. Quindi un ripensamento delle vecchie categorie, vecchie tra virgolette, di titolare, responsabile, gli incaricati, ma anche la nuova figura del Data Protection Officer, i nuovi rapporti contrattuali che dovranno essere definiti tra titolare e responsabile, vanno a colpire l'organizzazione dell'azienda, quindi dell'azienda o della realtà che si analizza, e quindi richiederanno un dialogo tra i legali, le risorse umane, l'IT, gli amministratori di sistema, chi gestisce la compliance, chi gestisce i rischi e così via. Il ripensamento dell'organizzazione è però molto complicato proprio perché deve conciliare tutti i soggetti che ho nominato prima. Però sembra essere un passaggio obbligato perché a quanto pare il regolamento è un regolamento che considera il dialogo tra le varie parti, il dialogo tra i vari professionisti all'interno dell'azienda, l'avere sempre sotto controllo sia lo stato interno della protezione dei dati che il dialogo con l'autorità di controllo, con il garante, con chi si occupa della gestione dei rischi come essenziale. Quindi il leggere il regolamento in un'ottica di riorganizzazione aziendale e di ripensare alle figure sia apicali sia di trattamento dei dati anche periferiche nella realtà che si ha in mente è secondo me essenziale. Un ulteriore passaggio dopo aver valutato le definizioni e l'organizzazione del personale può essere per così dire burocratico, cioè analizzare la burocrazia che il regolamento porta, perché il regolamento europeo è comunque un provvedimento che porterà tanta burocrazia e per burocrazia intendo registri da compilare, incarichi da documentare, attività da perfezionare e da registrare, contratti tra ad esempio titolare e responsabile da formalizzare e così via. Allora, la burocratizzazione per il regolamento ha due funzioni. La prima è quella di testimoniare che determinati adempimenti sono stati portati e quindi parte della burocratizzazione ha per il regolamento una funzione esterna, va esposta verso l'esterno. Non solo in caso di controllo, ma anche in caso di responsabilità, in caso di richiesta da parte dei soggetti cui i dati si riferiscono. Quindi burocratizzazione intesa in un senso formale, ma non in senso negativo, in un senso formale, ossia come attività semestrale, annuale, pronta da esporre, quindi contenuta in registri, documenti, percorsi di certificazione, corsi di formazione. Però il regolamento precisa in più parti che non deve essere soltanto una sicurezza, un piano di sicurezza, un'azione formale. Ma questa forma deve servire per provare all'esterno che anche nella sostanza queste attività sono state portate avanti. Quindi il regolamento insiste nel fatto che ha una forma pronta da esibire in caso di necessità, deve corrispondere la sostanza degli adempimenti portati. E qui mi vengono in mente adempimenti, ad esempio, di formazione del personale, di aggiornamento sulla protezione dei dati e sui limiti nel trattamento dei dati, ma anche ad esempio il privacy impact assessment, cioè l'analisi iniziale dell'impatto sulla privacy delle persone, delle attività e dei rischi correlati, l'adozione di procedimenti di pseudonimizzazione o di anonimizzazione dei dati. Penso alla privacy by design, alla privacy by default, ossia al fatto che anche i processi aziendali, i software, le app utilizzate di default siano impostate per proteggere la privacy. A mio avviso, e proprio a livello introduttivo, prima ancora di scegliere nel dettaglio delle varie tematiche, delle varie specifiche, ad esempio su chi debba essere nominato Data Protection Officer, sulle sue funzioni, se ci si concentra sulle definizioni che testimoniano il cambiamento dell'epoca, sulla riorganizzazione del personale, e la riorganizzazione del personale coinvolge anche il Data Protection Officer interno, esterno, i rapporti tra titolare e responsabile, le nuove istruzioni da dare a chi tratta i dati, e un'analisi agli adempimenti burocratici, alla burocratizzazione richiesta dal regolamento, e quindi l'analisi delle montagne di carte, di report, di percorsi di certificazione o di valutazione che dovranno essere fatti per quei due fini che dicevo prima, cioè garantire una sicurezza interna sostanziale e pronta da esporre all'esterno in caso di richiesta, è il metodo iniziale corretto per affrontare gli adempimenti richiesti dal regolamento europeo. Non sono questi gli unici tre punti, vedremo anche in altri in altri podcast, come in altri episodi del podcast, come siano tanti gli aspetti, però un buon approccio di analisi delle definizioni del cambiamento, di analisi delle necessità di riorganizzazione dell'azienda, anche contattando esperti di riorganizzazione aziendale, di risorse umane, di assunzione di profili. E infine l'elenco, stilare un elenco della burocrazia necessaria, soprattutto il registro dei trattamenti, il privacy impact assessment, la formalizzazione delle istruzioni e dei contratti tra le parti nel trattamento dei dati, la revisione delle informative che dovranno essere più chiare, del consenso e dei moduli per il consenso, sono i tre primi passi che danno un approccio corretto nell'affrontare poi i problemi successivi che il regolamento europeo pone.